Bene, come dicevamo, lo dicevo poco fa, volevamo parlare con te, insomma, di fare un po' il percorso che c'è stato anche qui a Roma prima di arrivare all'assemblea appunto di Bologna del 6 e 7 ottobre. Stavamo giusto dicendo prima, insomma, di andare in onda che a brevissimo però c'è anche un'assemblea questa sera.
Sì, allora l'assemblea infatti alle 7 ad ESC qui a San Lorenzo e naturalmente si discuterà di tutti i 5 come aveva già detto la compagna eccetera, gruppi tematici che sono stati decisi previo discussione telefoniche, come si dice, quelle a computer, mi vengono mai, insomma, vabbè, insomma, discussioni a livello nazionale
con tutti gli strumenti possibili,
sì, chiaramente inventati e non inventabili grazie alla creatività delle donne, non che ce li siamo inventati noi, ma sappiamo usarli chiaramente, per naturalmente arrivare a questa assemblea di Bologna, avendo già in tutte le varie città fatte più di un'assemblea, infatti questa a Roma è già la seconda che facciamo come città, c'è stata poi a Torino, a Milano e via di sé, a Bologna stessa, eccetera eccetera, in modo tale che i gruppi tematici e naturalmente i contenuti e la possibilità di scelta a cosa partecipare diventa un qualcosa naturalmente di condiviso. Però io proprio, ecco, partendo naturalmente con questa scadenza e dicendo che chiaramente in contemporanea, questo va detto e penso che sia importante per gli ascoltatori saperlo, che oggi appunto fino al 10 di questo mese ci sarà la seconda edizione di Inquiete Festival, che è appunto un festival di scrittrici a Roma che viene fatto appunto al Pigneto, all'Isola Pedonale,
sì,
alla biblioteca,
hanno parlato anche ieri,
okay,
la radio.
Alla biblioteca Mameli, Goffredo Mameli, e la libreria Tuba Bazar. Era importante dirlo, se no altrimenti sembra che questa assemblea che facciamo come una di meno vada naturalmente in contrapposizione eccetera, mentre invece secondo noi le moltiplicazioni delle iniziative, le voglie di stare in piazza, l'importanza naturalmente di essere mobilitate e attive su tutto ci rafforza e non certo ci indebolisce. Quindi io però, come dicevo, volevo un po' partire, ma brevemente, perché poi diamo più spazio all'assemblea di Bologna e a quelle che sono naturalmente anche le proposte, le richieste, le domande che ci poniamo, in modo tale che anche un'assemblea non sia soltanto una bellissima anche incontro, scambio, condivisione eccetera, ma sia fondamentalmente poi una proposizione concreta di mobilitazioni su cui ripartire, di campagne da fare naturalmente a livello nazionale. Sapete, avete già sentito per radio sicuramente, ma molte di voi ci sono state, che il 22 settembre c'è stato appunto a Luce Siesta un'assemblea nazionale sulle città femministe esistono e resistono. Naturalmente è stata fatta a Roma, è durata tutto quanto il giorno, c'era una grossa presenza di più di 200 donne, ma più che altro che venivano da molte città di tutta Italia, e ci sono stati la mattina due tavoli e poi il pomeriggio invece una plenaria, e si discuteva nel primo tavolo la condivisione di idee e strumenti utilizzati in questi anni dagli spazi femministi, sia nel dialogo con le istituzioni oppure naturalmente con le proprietà private, per riformulare quelli naturalmente che sono fondamentalmente il nostro diritto di esistere in forma autonoma, libera e autodeterminata. Il secondo tavolo invece focalizzava il dibattito sulle macro e micro pratiche di conflitto al fine appunto di favorire l'emergere delle vertenze che animano i livelli territoriali da cui proveniamo e che naturalmente in questo discorso esistono e resistono vede naturalmente la moltiplicazione delle città femministe, non soltanto naturalmente una difesa a quelli che possono essere alcuni luoghi. Infatti in questo secondo tavolo per esempio c'è stato un dibattito molto interessante sulle assemblee dei consultori, perché sapete tutti la mobilitazione che tre consultori stanno portando avanti qui a Roma, via dei Condottieri, Resede e l'altro non me lo ricordo, però la zona è tutta quella, che che naturalmente avevano avuto una lettera da parte appunto dell'ASL che gli vietava le assemblee all'interno dei consultori. Le assemblee delle donne, anche queste, vanno moltiplicate, riprodotte e fatte nascere in quei pochi consultori che ancora rimangono, e anche questi sono considerati spazi delle donne per il nostro controllo, la nostra autodeterminazione, e dobbiamo naturalmente fare in modo che ne venga riconosciuto sia uno spazio fisico d'incontro, ma più che altro la costanza di quello che viene portato avanti. Quindi l'assemblea naturalmente ha fatto una serie di proposte, che sono quelle di avviare una campagna informativa contro i decreti Pillon. Io so che qui in radio già ne è stato parlato, e quindi
sì,
naturalmente
c'è stato uno speciale, diciamo, sempre uno spazio redazionale lunedì in serata,
certo, e che chiaramente non può vedere, insomma, da un leghista appunto come Simone Pillon, una proposta che naturalmente va a far recedere enormemente quelli che sono stati naturalmente anche i diritti conquistati non solo dalle donne ma anche dai figli, dai ragazzini, no? Che lui rivendica questo decreto invece come equità nella pari genitorialità fra padre e madre, non ignorando completamente che molti, il 13% di quelli che sono naturalmente anche divorzi, sono dovuti a violenze dentro le famiglie, e che i bambini vanno trattati come singole situazioni. Non si può generalizzare pensando che una legge possa uniformare quanto, come, che i ragazzini devono andare da una casa dall'una all'altra, oppure tenere una casa e vedere i genitori che vanno e vengono, oppure rifiutare di stare con un genitore o un altro, veramente ignorando completamente anche quello che è un discorso che la genitorialità va vista veramente in un discorso complessivo di rapporti precedenti della coppia, in cui effettivamente i figli non diventano strumento né di ricatto né economico, certo. Anche perché il Pillon prevede naturalmente la fine dell'assegno che veniva insomma considerato appunto per le donne.
In effetti, come dire, sembra quasi come è proposto come se fosse una cosa avanzata nel riconoscimento, certo, dei diritti del genitore, del padre, ma in realtà si tratta, il decreto, ma anche tutta una serie di norme, il taglio del, certo, welfare e quant'altro, in realtà arrivano a togliere diritti, chiamiamoli diritti per modo di dire, però insomma togliere quelle che sono state le battaglie delle donne nel riconoscimento di una serie di possibilità, appunto,
certo,
di rompere la famiglia
anche
tradizionale e quant'altro.
No, ma pensa anche all'interno del lavoro, quanta è la percentuale di donne disoccupate, no? Oppure con contratti naturalmente che non ti permettono, no? Estremamente brevi, orari spezzati, eccetera, eccetera, di poterti garantire un mantenimento. Casomai il coniuge invece che ha possibilità economiche maggiori porterebbe veramente anche a una vita differenziata fra un figlio e l'altro, obbligano il discorso del minimo 12 giorni con uno e con l'altro, insomma ci stanno una serie di cose che poi effettivamente non tengono conto neanche dei loro dati. Io stavo leggendo che per esempio sull'Istat del 2015, per esempio, le separazioni con affido condiviso sono state l'89%, quindi non è di tutte naturalmente quelle con l'affido, mentre soltanto l'8,9 ha registrato un affido alla madre. Quindi si sta parlando veramente di una cosa minuscola, e non si va a risanare quello che è un problema, si va a creare un ulteriore problema nell'89 che casomai si erano riusciti a sistemare, insomma,
comunque,
e quindi
a trovare un accordo. E comunque anche qui c'è, cioè, il tentativo non solo è quello di negare, ma anche negare la possibilità, insomma, come dire, di separazione, di poter mettere atto, certo, un divorzio, perché metti talmente tanti paletti che alla fine ridà potere a quella figura maschile che le battaglie delle donne, anche quelle per
che
il divorzio, hanno fatto
portaste,
sì, ma,
certo,
insomma, come dire, conquiste che uno pensava ormai ratificate, storiche, no? Ma insomma mi pare che un po', lo facevi te come esempio, dai consultori a quant'altro, si sta tornando indietro, e il modello che ci viene riproposto da questo governo nell'ultimo periodo, ma insomma è un po', no, certo, che va avanti
da quelli precedenti, eccetera, è un non po' niente va... questa legge Pillon è di 10 anni che gira, insomma, certo. Capito, sto decreto che adesso faranno in modo anche di sbrigarsi, no? Neanche nella sua approvazione, quindi anche strumentale, perché non ti danno la possibilità né di fare informazione, controinformazione, e anche di parlarne in modo veramente molto limitato e becero, come se fosse una conquista,
no, no.
Capito? E questo è impressionante. Però ecco, per ritornare a bomba a quella che erano state le proposte, quindi del 22 settembre nell'Assemblea Nazionale delle Città Femministe Esistono e Resistono a Lucia Siesta, quindi avviare questa campagna immediatamente contro questi decreti, fare azioni conflittuali coordinate però a livello nazionale, costruire un coordinamento delle case e degli spazi femministi, coinvolgere tutti gli enti anche istituzionali, quindi la regione e tutti gli altri, per promuovere l'utilizzo degli edifici abbandonati per l'apertura di nuovi spazi femministi e per il loro riconoscimento come bene comune, ampliare le interlocuzioni sul futuro degli spazi femministi a livello internazionale e costruire campagne, redigere un documento condiviso a sostegno dell'inalienabilità degli spazi femministi e sulla necessità urgente di fare morirne il loro moltiplicarsi, da sottoporre quindi all'attenzione dei politici, alle attenzioni di tutte le realtà sociali e culturali. Quindi io ve l'ho detto questo perché poi vedremo che nei 5 tavoli tematici proposti naturalmente per l'Assemblea Nazionale di Bologna, nel primo tavolo c'è stata fatta appunto anche da Roma ma da tantissime altre città proprio la proposta di fare dei sottogruppi, in cui naturalmente quello degli spazi femministi è uno che viene considerato. Perché
scusa se ti interrompo, ma sì. Gli spazi femministi, cioè noi sappiamo, ovviamente abbiamo seguito un po' di più la situazione di Roma, però mi sembra che gli attacchi sono un po' in tutta Italia.
Certo. Sicuramente, cioè no. Sicuramente.
E poi un po', insomma, riassumerci, dire anche dove.
Beh, allora le compagne di allora
chi era presente
a livello nazionale, ci stavano queste compagne di Torino che dovrebbero mettere in piedi un nuovo spazio, una nuova casa delle donne, e stanno però naturalmente vivendo, come tutte le contraddizioni esistenti, il discorso di viverlo in un'occupazione generale anche con altre strutture, quindi con realtà miste, ci sono naturalmente delle difficoltà sulla gestione, sull'organizzazione, eccetera eccetera, però c'è una cosa molto presente e molto attiva. Poi ci stavano le compagne di Macerata, ci stavano le compagne che a Pavia sono state buttate fuori, sono rientrate, adesso stanno occupando con una bellissima soddisfazione dell'utilizzo delle donne di quartiere che partecipano e portano avanti naturalmente le cose fatte. E poi ce n'erano altre 4 o 5, io te dico come al solito non mi ricordo altre città dove appunto sono uscite fuori altre occupazioni e si sta iniziando a mettere in piedi queste cose. Chiaramente Roma siamo sull'attacco, perché oltre al blocco delle assemblee nei consultori c'è la situazione di Lucia Siesta che tutti ben conosciamo, c'è la situazione della Casa Internazionale delle Donne e di hanno richiesto i soldi a oddio.
Perché poi c'è da dire anche questo, che spesso alcune volte sono diretti, come dire, gli sgomberi, altre volte il modo di chiudere, certo, questi spazi è quello, tra virgolette,
del debito,
no?
E Donna Lisa sta in questo ricatto, per cui naturalmente devono naturalmente richiedere e dovrebbero pagare non so quante migliaia e migliaia di euro per rientrare naturalmente e riavere la possibilità poi delle relazioni, perché poi loro vivevano anche di progetti, perché la maggioranza di queste case c'hanno anche residenze, c'hanno anche situazioni non solo di servizi immediati, quindi dalla finestra l'avvocato, lo psicologo, quello che ti può aiutare rispetto alla dinamica col bambino eccetera eccetera, con tuo figlio, con tuo marito, ma anche la possibilità nel momento in cui queste donne se ne vanno e riescono a scappare, casomai molto spesso con figli, di dargli una sistemazione anche di vita, capito? Certo. Che naturalmente ti permette poi di trovare e iniziare anche attività lavorative, riuscire a mettere in piedi dei laboratori, eccetera, eccetera, che ti danno una possibilità di sopravvivenza. E su questo poi vedremo che nei gruppi tematici, proprio su quello del lavoro e dello welfare, ci sarà naturalmente tutto quanto sul reddito di autodeterminazione, no? Proprio per rendere le donne autonome e capaci, non solo quelle che subiscono violenza, ma complessivamente, di poter poi gestire la propria vita anche economicamente, perché sennò, altrimenti, se non hai una casa, se non hai uno spazio, se non hai un po' di soldi,
è molto difficile rivendicare, insomma, la possibilità di autodeterminazione, di autonomia, di poter rompere quei legami familiari che spesso sono violenti, abusanti e quant'altro, no?
Sì, ma sono anche a volte non soltanto fisicamente violenti, volte è anche un discorso veramente di ricatto psicologico, di dipendenza psicologica, perché pensi che non c'hai prospettive, che non c'è alternativa per poter naturalmente andare avanti con la tua vita o garantire ai tuoi figli, che ne so, di andare a scuola, di avere un vestito decoroso, eccetera, eccetera. Quindi il discorso della violenza poi ha 10.000 sfaccettature, e chiaramente nel nostro piano femminista contro la violenza maschile si è sottolineato proprio tutta i 360 gradi di risposta alla violenza, perché poi il femminicidio è il punto veramente più tragico, ma c'è 10.000 altre cose che noi donne dobbiamo combattere, dobbiamo conoscere e dobbiamo naturalmente mobilitarci in modo naturalmente coordinato e più diffuso possibile nelle scuole, nei territori, negli ospedali, nei posti di lavoro, eccetera, per affrontarlo e distruggerlo.
Certo, infatti è una battaglia, diciamo, culturale, ma sicuramente anche una battaglia politica, no? Non solo nel rivendicare spazi e servizi, ma anche da un punto di vista culturale. Mi viene in mente ad esempio che una delle cose di cui parla questo decreto è la mediazione familiare, strumento che in alcuni contesti può avere anche tra virgolette un senso quando diventa una libera scelta di una coppia in crisi. Altra cosa è imporre la mediazione familiare, così come è imposta in altri ambiti, pensa ad esempio per smaltire il processo civile, anche lì c'è l'obbligo della mediazione, no? A parte che, come dire, invece di andare subito in processo tu dai dei soldi sicuramente ridotti a degli enti che si promuovono questa capacità di mediazione. Ma se, come dire, può avere un senso, perché sto a litigare col condominio, perché sto a litigare, che ne so, per contratto d'affitto, un'altra cosa, trovare una mediazione prima di andare in causa, perché i nostri tribunali sono più che strapieni, altra cosa è proporre, proprio nelle condizioni appunto di abuso, di violenza, di quello che appunto raccontavi anche te, che non è sempre solo fisica, ma può essere anche di soggezione psicologica, di annientamento dell'altro, con le conseguenze e da un punto di vista psicologico,
ricatti, via di seguito,
sì,
insomma,
anche non molto, non visibili, come certo, dire, esteriormente, imporre un meccanismo di il meccanismo della mediazione familiare obbligatoria.
Che poi va anche contro la convenzione di Istanbul, che dice che rispetto alle donne violentate, alle donne abusate, alle donne minacciate, eccetera, è vietata la mediazione. Perché si sa, a parte il fatto in questo decreto addirittura è tutto a pagamento, quindi sono ulteriori soldi che appunto se uno non c'ha un lavoro eccetera diventa anche l'impossibilità di cose, casomai te lo paga lui che utilizza naturalmente anche in questo campo un potere, no? Oggettivo, certo, naturalmente economico e una di scelta tra virgolette, quindi è veramente offensivo, è veramente sottile però in tutto questo, perché vuole far passare come un far rientrare invece la figura paterna all'interno del ruolo genitoriale, e non è questo il modo, perché noi sappiamo, io ci lavoro, ci ho lavorato, ci continuo a stare dentro la psichiatria in tutti i sensi, e sappiamo tutti che cosa significa fare il padre e la madre e giocare dei ruoli da adulti anche all'interno delle separazioni, con l'equilibrio della non utilizzo del figlio, e che effettivamente a volte è distruttivo, crei poi le patologie psichiatriche da ricovero poi da noi, insomma, ecco, questa, il, e questo decreto veramente sta facendo questo, darà legalmente la possibilità di giocare proprio sui figli, sì, che sono i più fragili,
anche perché poi insomma queste figure di mediatori familiari, uno si chiede come escono fuori, se sono quelli attuali sicuramente non sono adeguati nell'affrontare una serie di, insomma, problematiche che tu sottolineavi brevemente, no? Mi viene in mente ad esempio che diversi anni fa, insomma, mi raccontavano delle donne che rispetto all'esperienza ad esempio di case di fuga, case di violenza, ce n'era una gestita appunto da una struttura cattolica che faceva proprio questo, ovvero sia tu andavi lì, ponevi il problema degli abusi e nella modalità, insomma, come dire, cattolica, cercava di trovare una mediazione, far rimettere la coppia insieme, parlarne, perché insomma può sempre esserci un gesto di rabbia e quant'altro, e non a caso insomma poi questa esperienza fu, cioè, morì da sola, insomma, perché è ovvio che poi le donne non andrebbero mai, a meno che non sono più che no, immagino una parrocchia, qualcos'altro, quindi cioè, condizionate, no, da alcuni tipi di vissuto, di mentalità, però non oggi erano riuscite nel corso di questi anni a superare, insomma, anche le paure, il senso di colpa rispetto ai figli e quant'altro, perché un altro elemento molto forte su cui incidono tutti i processi appunto di mediazione, di trovare un accordo, è quella di far calmare la rabbia dei genitori per poi magari sviluppare il loro senso di colpa, senza pensare che insomma vivere in un ambiente inquinato in cui la rabbia non esce ma è sottintesa, sottile all'interno della coppia genitoriale, certo non fa bene a questi bambini, insomma.
No, ma poi appunto il discorso della violenza, signori miei, come abbiamo detto, si esercita e si può dimostrare in tanti modi, e noi sappiamo che anche il livello di potere che si viene esercitato sui figli e sulle nuove generazioni, no? Adesso possiamo pure fare un discorso più generale del rapporto fra adulto e nuove generazioni, è proprio il potere che distrugge, è questo senso di non dare stima, di non dare spazio, di non ascoltare quelle che sono le richieste, i bisogni, eccetera, che passa però come sensazione oggettiva data dall'esperienza. Quindi tu, oltre ad avere i sensi di colpa perché non sei riuscita a mantenere una coppia, no? Pensa alla donna che si porta dietro a livello atavico, no? Il suo ruolo sia di riproduzione che di welfare, no? Che deve fare la madre, la nonna, la zia, a badante, a cameriera, l'infermiera e chi più ne ha più ne metta, che oltre ad avere questo senso di colpa vive naturalmente il senso enorme di colpa di non riuscire a garantire la possibilità di crescita per chi ha deciso naturalmente di fare un figlio, perché poi i figli si scelgono, non credo che nella quasi totalità delle coppie il figlio capita, ormai si possono scegliere, si scelgono, ed è durissimo proprio anche approcciare in questo modo, e ormai però questa è la dinamica, perché se passa Pilon noi sappiamo che questo sarà quello che succede.
No, come è un'imposizione per decreto, no? Come dici te, neanche a dire, a parte che una legge pure su questi aspetti sono estremamente preoccupanti, perché può passare su quella, alla fine passa che non ti puoi mettere la conda sopra il ginocchio e quant'altro, e quindi, cioè, come trovare degli strumenti normativi per poter condizionare la relazione, cioè, la vita delle persone, la dinamica di coppia, ma il vissuto, insomma, è molto sempre pericoloso. No. Però, come dire, questa è una battaglia che bisogna riprendere in mano, credo, certo, perché forse in questi anni in tante, parlo al femminile questa volta, sì, soprattutto magari, insomma, vorrei essere smentita, però nuove generazioni hanno pensato che insomma alcune problematiche, è ovvio, non mi riferisco alle compagne, però mi riferisco un po' al clima, quando uno parla con le persone più giovani, nelle scuole, in altri contesti, in cui questa problematica, chiamiamola problematica, diciamo, del femminismo, della battaglia delle donne, ma è come se non c'è più, ormai siamo pari, ormai possiamo uscire, ormai possiamo fare quello, quell'altro, possiamo assumere determinati ruoli, anche se poi ci raccontano di percentuali che siamo pagate meno sui posti di lavoro, che meno
siamo molestate
e quant'altro, oppure riusciamo meno ad accedere a alcune tipologie di carriera, di vissuto, però la percezione, insomma, di tante giovani ragazze è quella di essere alla pari, non con insomma, il proprio non compagno di vita, con, però, insomma, il maschietto sesso. Dell'altro sesso, no? Cosa in realtà non vera, perché dice: ma perché devo fare una battaglia? Le femministe vengono un po' tacciate come se fossero roba vecchia ad altri tempi, anni 70, e mo che rifamo le battaglie degli anni 70, non ce n'è più bisogno. Adesso le donne comandano pure più degli uomini, ce l'abbiamo dappertutto, e c'è una sovraesposizione, quando poi i dati materiali invece non raccontano questo. Anche questo c'è da dire, no? Quindi è più che altro è un lavorio da un punto di vista della comunicazione culturale per farci credere e darci una percezione errata, un po' come sul tema sicurezza, no? Quindi tutta sta paura, oddio, che sta succedendo, poi i dati che escono fuori è che sono aumentati sicuramente i femminicidi, magari sono diminuiti tutta un'altra serie di reati, per cui anche su questo fa riflettere, no?
Certo, ma più che altro però rispetto anche alle nuove generazioni, secondo me, come al solito, bisogna vederlo sempre da un punto di vista doppio, no? A parte il fatto, dentro nulla di meno, grazie al cielo, non al cielo, ma proprio alla convinzione, alla partecipazione, eccetera, ci sono moltissimi giovani, veramente e poi ci sta naturalmente tutte le dinamiche anche delle diversità sessuali, che naturalmente 20 anni fa, e anche nel vecchio femminismo, che poteva essere molto più tradizionalista e molto più chiuso anche naturalmente rispetto a certe tematiche, ora invece è stato aperto anche dall'esperienza delle situazioni non solo femministe ma anche quelle miste, no? Per esempio rispetto a però non dicevamo per niente, oltre alla famiglia, tutto quello che significa rispetto alle famiglie LGBT, ovvero quelli che naturalmente si sposano, eccetera, anche fra uomini oppure fra donne, e non possono permettersi di avere anche lì riconoscimento a tutti gli effetti. Se si separano, che fanno quelli? Capito? Come vengono considerati? Che dinamiche? Manco vengono nominati. Quindi queste le nuove generazioni lo sentono di più, perché effettivamente si trovano all'interno anche di una diversa possibilità di vivere la sessualità. Non ti dico con più libertà, perché ancora i gay e lesbiche vengono picchiati o chiuse dentro casa e via di seguito. Infatti, quindi ancora sussiste, persiste e continuerà in una società patriarcale e maschilista come la nostra, ma purtroppo adesso anche molto fascista, a mantenersi un livello naturalmente di voler limare naturalmente tutte le differenze,
ma anche di controllo,
e controllare naturalmente tutto ciò che possa uscire da quelli che sono determinati schemi e linee guida considerate tra virgolette normali. Quindi ci sta questa differenza, che anche la presenza, per esempio, dentro i cortei, mo speriamo che il 25 novembre riavremo la conferma, eccetera, ma sia tutte le manifestazioni fatte a livello nazionale, ma anche cittadine, e le scioperi dell'8 marzo, hanno visto invece una grossa componente anche di studentesse, di intere classi, di pischellette, veramente con grandi voglie di capire anche il diverso modo di fare il loro femminismo, il loro spazio, di come garantirsi appunto le strade, di come veramente permettersi di poter uscire veramente e non dover pensare di subire naturalmente un abuso, una violenza, qualsiasi altro livello anche di sottomissione. Quindi io penso che da una parte si dà un po' per scontato quello che noi avevamo conquistato, no? Come vecchie generazioni, guarda rispetto all'aborto, guarda rispetto al discorso dei consultori, guarda rispetto alle nostre naturalmente possibilità nel diritto di famiglia, di essere equiparati e non proprietà né noi né i figli del marito, insomma tutte cose che hanno visto migliaia e migliaia di donne negli anni 70 in piazza, incazzate e naturalmente ben determinate. Ma secondo me oggi questo è il limite forse che ci abbiamo, che non dobbiamo dare niente per scontato, perché abbiamo visto che non soltanto per noi donne, ma complessivamente su tutto quello che significa naturalmente la nostra vita, è stato tagliato, è stato annullato, è stato levato, è stato veramente, guardate, nel mondo del lavoro, nel mondo sanitario, nel mondo della scuola, nel mondo del welfare, eccetera. Quindi oggettivamente io penso che sia questo anche importante, riconoscere appunto anche nel femminile e invece nell'essere anche giovanili.
Scusa, abbiamo una telefonata, sì. Ora le mettiamo in diretta, ci senti?
Buonasera, io sono Teresa e volevo mettere l'accento anche all'interno di questa violenza che purtroppo ci circonda, insomma, omofoba, anche alla transfobia, cioè anche alla violenza che vive una donna, un uomo trans, perché io è da poco che mi sono approcciata a questo mondo, veramente l'ignoranza è totale nonostante la disponibilità, l'apertura mentale, quello che te pare, insomma, e veramente c'è un livello di dolore che è veramente profondo, insomma, rispetto al non essere riconosciuti, rispetto al non essere riconosciute, rispetto alla violenza che si subisce, perché mi sembra di capire, so che alcune giovani trans, tante, da quello che è la mia stima in percentuale, giovani soprattutto, sono ricattate dalla Sacra Famiglia Unita, appunto, che è la famiglia cattolica, sono minacciate di morte, sono buttate in mezzo a una strada, e questa cosa andrebbe veramente un attimo un po' più seguita.
Denunciata,
e poi il discorso sulla violenza, diciamo, la soluzione è veramente quella di dare alle donne la possibilità economica di potersene andare di casa con i figli o senza figli, ma di potersene, certo, andare di casa senza dover andare a dormire per strada, insomma, questo è. Rispetto a Pillon, veramente è quanto di più fascista, veramente come mentalità stiamo tornando a Dio, patria e famiglia proprio. Per mia esperienza in 20 anni di un centro antiviolenza, non c'è mediazione che tenga di fronte a un padre violento, a un compagno o un marito violento, specie rispetto alla violenza assistita. Che cosa fa il bambino? Guarda e ripropone, ovviamente, no?
Certo.
Oltre a questo aspetto qui, c'è l'aspetto che un padre violento può essere un marito, un compagno violento, può essere un padre tenero?
Certo.
Io dubito sinceramente, può darsi di sì, ma è un padre schizzato, è un padre che si cioè una dissociazione mentale, qualche cosa, perché veramente non esiste. Poi un padre cattivo è sempre meglio un senza padre, secondo me, che non un padre cattivo. Sinceramente questo lo dico.
No, infatti, sì. Guarda, alcune cose che dici sono sicuramente condivisibili. D'altra parte è vero che oggi volevamo un po' presentare il percorso che porta anche l'Assemblea di Non Una Di Meno di Roma,
di
quello che è avvenuto nell'Assemblea Nazionale a Luce e Siesta a Bologna, e insomma di problematiche, di battaglie, di cose, di domande aperte, di tavoli, ce ne sono tantissime.
No, ed è un tavolo che si chiama Rigeneriamoci Liberamente, che riguarda proprio tutto quelle che sono il discorso trans e qualsiasi altro discorso.
Bellissimo, veramente, allora bellissimo.
Sessuali, trans, bisessuali, etero e chi più ne ha più ne metta, insomma, proprio sulla differenza, che veramente non è tanto la qualifica, no? A volte anche
no,
sto
certo
fatto
che
ne dacci un nome. A me certe
certo
volte, tu che sei etero, tu sei omo, cioè, ma omosessuale. No,
guarda, io
voglio vivere il mio piacere, poi so fare
no,
mia.
Voglio
che so
vivere la mia realtà, chi mi sento,
capito,
di essere. Io non dimenticherò mai, forse l'avete conosciuto, Ornella, la compagna trans che io ho conosciuto a Casa Internazionale tantissimi anni fa, che poi è morta. Ornella diceva: non mi va di etichettarmi, io sono una persona.
Certo. Certo, perché quello è il discorso diverso anche di sensibilità e di dignità che almeno noi donne pensiamo di dover dare non soltanto alla nostra mente ma al nostro corpo, al nostro esprimersi, alla nostra sessualità e in tutti i modi appunto che facciamo la differenza. Quindi è chiaro, in tutti
io sono
i modi...
d'accordo, però capisco pure la necessità di nominarsi.
No, questo è giusto
lo dico,
e ci
questo.
Sta nominato chiaramente nel, in uno dei tavoli tematici,
ecco,
che noi
ecco,
leggeremo.
Perfetto.
Quindi ci
va
sta
bene, buon
perché
lavoro,
è
vi
un
lascio,
discorso
buon lavoro.
Che non una di meno è uscito fuori parecchie volte dentro le assemblee anche da trans proprio che sono venuti a portare le loro esperienze, ognuno parlando di quelle che sono i loro vissuti, le sofferenze e tutto quello che significa. Vabbè.
Comunque grazie della chiamata, poi
figurati,
sicuramente
ciao.
Oggi diamo delle pillole,
ciao,
poi
ciao.
Entreremo nel merito.
Sì, a me mi veniva adesso giustamente la compagna doveva tornare a lavorare, mi pare di aver capito, e, però dicevo, no, è possibile per esempio che un padre possa essere violento con la moglie e avere un altro atteggiamento coi figli, oppure anche nel mondo del lavoro, no, essere una persona
perfetta.
Perfetta, sì, succede, è successo, ma non chissà perché, ma perché il potere, il possesso viene esercitato principalmente sulla donna e quindi sulla sua donna, la sua moglie, il suo oggetto del desiderio. Quindi anche questo succede, però purtroppo, e io l'ho visto alla neuroinfantile, anche questi soggetti che sono quelli che poi quando portano le varie donne al pronto soccorso non le mollano un istante per paura che possano dire che non è vero che sono cadute dalle scale ma gli ha dato una trambata in bocca lui, questi sono quelli che poi vedono i figli con seri problemi, molto spesso di isolamento, molto spesso di chiusura rispetto ai momenti di socialità, molto spesso vivono i figli sensi di colpa perché non riescono a proteggere la madre, quale oggetto cioè. Anche questa del desiderio. Quindi c'è veramente un aspetto pauroso che viene portato avanti proprio in queste anche dicotomie, figure completamente dissociate, ma che si capisce che non è che soltanto sono malati, no, manco per niente troppo comodo, esercitano il senso di possesso e di potere proprio sulla donna. Allora ritorniamo a Bomba Bologna,
sì,
perché
sennò
alla fine non
siamo rimasti più o meno, abbiamo accennato, però siamo rimasti più o meno sul primo tavolo. No,
no? Beh, non so, io penso che direi sabato c'è la plenaria dalle 10 alle 13 e poi c'è la divisione in 5 gruppi tematici dalle 14 alle 18, domenica si ritorna in plenaria dalle 10 alle 14. Il luogo è l'Università di Giurisprudenza a Bologna,
sì, la facoltà di
che ha viale Carlo Berti Pisciat, che ne so come si dice, è scritto Pisciat, penso numero 6, in tutti i modi è la facoltà di giurisprudenza. Quindi partiamo naturalmente dal contrasto alla violenza maschile e di genere. Allora, questo tavolo ha fatto discutere molto in molte assemblee cittadine eccetera, perché naturalmente comprendeva tutto e tutti e era molto pieno di proposte, molto pieno di indicazioni, molto pieno di cose da discutere e rischiava naturalmente poi di trasformarsi in qualcosa che non produceva poi concrete proposte,
mobilitazioni,
come dicevamo prima.
Iniziative.
E quindi, come vi dicevo, è passato la proposta di dividere in 3 sottogruppi e uno dei sottogruppi è gli spazi femministi esistono e resistono, il secondo sottogruppo le norme antifemministe e violenze anche nei tribunali, fra cui si parlerà sia del Salvini che della proposta Pillon, e poi educare educazione e narrazione contro gli stereotipi di genere. Questi sono i 2 sottogruppi proposti per il primo tavolo del contrasto alla violenza maschile e di genere. Allora, per non leggere, perché se andate su il sito di Non Una di
certo.
Meno ve lo potete leggere tutti eccetera, io direi di leggere solo le domande
sì.
che ci facciamo, no?
Vabbè, diciamo il titolo dei tavoli pure.
Il titolo dei tavoli,
e le
certo. E le domande, beh, il sito dei tavoli se no famo solo domande, visto che nel primo tavolo le domande che vengono fatte appunto sono quelle di: come possiamo coordinare e dare visibilità dentro una comune cornice politica globale alle molteplici iniziative nei centri antiviolenza e nelle scuole, nelle città e attraverso i confini che quotidianamente sfidano l'ordine patriarcale? Altra domanda: come possiamo, anche in vista del 25 novembre e dello sciopero globale dell'8 marzo, declinare il nesso tra la violenza patriarcale e quella sociale di fronte all'attacco a cui assistiamo sempre e ovunque. Altra domanda: come organizziamo una difesa collettiva degli spazi femministi contro gli strumenti giuridici e la repressione istituzionale all'insegna dell'ordine e del decoro? E quindi un'altra, ancora due piccole domande, una partendo dall'assunto che il diritto non è neutro: come organizziamo la nostra lotta di fronte a proposte di legge che colpiscono direttamente le donne, tentano di cancellare le conquiste ottenute in decenni di lotte, senza farci strumentalizzare dentro opportunistiche iniziative di opposizione antigovernativa? E infine l'ultima domanda di quel gruppo, appunto, contrasto alla violenza maschile e di genere: come diamo voce e potere al nostro discorso sull'educazione alle differenze e alla sessualità libera a tutti i livelli della formazione? Per questo poi i tre sottogruppi che hanno senso naturalmente anche alle domande che si sono poste. Passiamo a un secondo gruppo tematico, che è quella dell'autodeterminazione della salute. Potete pensare quanto sia lungo, naturalmente, e lo potrete leggere chiaramente, il racconto di quello che stiamo vivendo, no? Rispetto ai consultori, rispetto ai reparti di interruzione volontaria di gravidanza, rispetto alle sale parto, eccetera, dove effettivamente il corpo della donna viene utilizzato naturalmente non per fini che rispettano la sua autodeterminazione e le sue scelte, ma diventa, come in tutto il discorso purtroppo della sanità, un oggetto naturalmente di profitto economico, certo, e di interessi. Quindi le domande che ci poniamo nel tavolo autodeterminazione e salute sono: come rendere più accessibile l'aborto tramite la RU486? E come diffondere la conoscenza e l'accessibilità di questa pratica? Come facciamo a rendere la pillola abortiva una pratica comune, riuscendo così a contrastare il potere medico, anche a partire dalla formazione universitaria? Come intercettiamo le campagne già esistenti, per esempio contro quella per la contraccezione gratuita, quella per l'aborto farmacologico, la campagna Dico 32, eccetera, eccetera, come naturalmente non una di meno? Come lottare contro l'obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza? Come rendere quotidianità il grido delle compagne cileni educazione per decidere, contraccettivi per non abortire e aborto per non morire? Sul piano di una critica più complessiva alla legge 194, appunto quella dell'aborto, come rivendichiamo piena capacità di decisione e quindi tutto il discorso rispetto ai consultori, rispetto al fatto di fare certificati, avere diritto e via di seguito?
Nella domanda che dice come intercettiamo il grido delle compagne cilene, aggiungerei, proprio perché l'abbiamo sentita qui in radio un paio di settimane fa, anche quella delle compagne argentine, che, come sapevamo, è stata bocciata la legge, la proposta di legge passata alla Camera ma non al Senato, però questa compagna ci diceva che, insomma, nel frattempo che aspetteranno prima di riproporre questa proposta di legge, perché dice tanto nel prossimo anno rimane la stessa composizione camerale, quindi ce la ribocciano, stanno facendo una battaglia proprio perché è stata bocciata in virtù del fatto che ce n'è un'altra sull'educazione sessuale da ampliare nelle scuole per evitare, appunto, di abortire. Dice quindi: la nostra battaglia da qui a poco, e mi sembra a metà ottobre, anche loro avevano un incontro a Trelew in Patagonia di tutte le realtà della sicuramente Argentina, non mi ricordo se anche del Sud America, però anche loro sono impegnate in questa battaglia per l'educazione sessuale, per esempio.
E quindi naturalmente il discorso sempre più che non è né cittadino, è sicuramente che parte dai quartieri, cittadino, nazionale, europeo, internazionale. Questa è la ricchezza, secondo me, certo, del movimento che le donne hanno messo in piedi, partendo naturalmente da alcuni addirittura paesi al di fuori dell'Europa, capito? E quindi partendo proprio prima loro.
Però infatti lo vediamo che poi torniamo stretti sul, come dire, sul tema, perché siamo stretti, però insomma, se uno legge un po' le informazioni di questo giorno, anche in Brasile sono le donne che promuovono una serie di mobilitazioni, partendo da alcune condizioni,
bisogni, certo,
di dei propri bisogni, ma poi trovandosi in piazza anche a rivendicare altri tipo di battaglie, no? Quello appunto di un welfare, di un diritto a una vita dignitosa e quant'altro.
Poi ci hanno insegnato parecchio, sicuramente anche sull'8 marzo e sullo sciopero dovremmo imparare da loro, perché sono scese veramente i milioni in piazza.
Sì,
quindi,
come sulla difesa della terra, tutto, dell'ambiente, certo, anche lì ci sono le donne, certo, in prima fila, tutte. Vabbè, insomma, tanto
allora
c'è.
Continuiamo invece su, stavamo parlando del tavolo autodeterminazione e salute, mancavano due domande. È possibile quindi pensare a percorsi formativi su salute e piacere sessuale non focalizzati sulla sola contraccezione e pianificazione familiare per le scuole primarie e secondarie? E come sovvertire l'eterosessualità obbligatoria a partire dalla diffusione di pratiche di autodeterminazione al di là del binario di genere? Sul piano dell'autogestione, le consultorie, gli sportelli, i progetti di mappatura, le reti possono lavorare in sinergia su campagne che sovvertono la narrazione della nazione eterosessuale bianca? Sul piano dei servizi, i consultori e le strutture sanitarie possono trasformarsi in luoghi capaci di accogliere istanze e desideri di tutte le soggettività, comprese le LGBTQI? E questo era il piano autodeterminazione e salute. Poi io vi leggo quello dell'antirazzismo e lotte migranti, sul lavoro e sul rigeneriamoci liberamente, poi finisci tu, così io vado in assemblea.
In assemblea, perfetto.
Allora, in questi anni, quindi il terzo, abbiamo detto, gruppo tematico, antirazzismo e lotte migranti, e nel questo terzo gruppo le domande che vengono poste sono queste: come rafforzare il legame politico tra lotta femminista e lotta migrante e opporci alla strumentalizzazione politica e mediatica? Quale può essere il ruolo dei luoghi della formazione nel riconoscere e sovvertire la cultura razzista, coloniale e patriarcale? E come lottare contro provvedimenti che mirano a produrre clandestinità e istituzionalizzano la violenza razzista e sostenere le lotte autonome delle e dei migranti? Naturalmente su questo viene discusso sulle ultimi provvedimenti di Salvini, tutto quello che significa per i migranti, di quelli che sono anche non solo le leggi che vengono imposte a loro, ma anche il modo, se pensiamo al sindaco di Riace, di offrire naturalmente una società che viene condannata se vive un aspetto di solidarietà, un aspetto di accettazione,
vabbè,
una diversità.
Diventi illegale,
diventi,
no? Quanto,
illegale tu.
Quanto l'illegalità non fa il paio con la giustizia, così come da questo punto di vista ci possiamo trovare che basta alzare l'asticella, pensate, per fare un paragone assurdo, però insomma giusto per tenerlo presente, quando dicono tot livelli di inquinamento, che ne so, di metalli pesanti nell'acqua non vanno bene, alziamo l'asticella su tutti i legali, no? E così diventi illegale immediatamente, basta che alzi o motivi, per cui non è detto che la legalità faccia il paio con giustizia di tutti i tipi, insomma.
Ecco, e però naturalmente pure questo va da un punto di vista proprio culturale di condizionamento, perché tu senti purtroppo molto spesso, e non dai giovani o dai vecchi, ma a volte senza una questione di età, casomai se stai dentro un autobus, degli atteggiamenti, delle parole, delle valutazioni che fanno effettivamente paura, perché la parola solidarietà, la parola accoglienza eccetera sembrano veramente delle parolacce, sembrano un qualcosa che va contro totalmente a tutte quante naturalmente le condizioni di vita, le possibilità di esistenza. Quindi anche questo condizionamento io penso che sia effettivamente da lottare.
Vabbè,
contro questo è
certo,
no?
Infatti perché se uno pensa poi alle battaglie appunto delle donne, come le raccontavamo prima, che sono senza confini, senza patria, senza stati, cioè per cui ci riconosciamo
Sì, rispetto al welfare, come anche discorso sul sul reddito di cittadinanza.
Sì, 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 tutte le domande che ci poniamo anche nell'ultimo. Sì, no, mi ero presa questi altri appunti, comunque più o meno sono uguali. Continuiamo, sicuramente non penso che possiamo chiudere oggi, come dicevamo prima anche con te, abbiamo presentato il percorso per giunta ancora in piedi, visto che da qui a 2 minuti dovrebbe iniziare l'assemblea che, come dicevi, sarà ad ESC, quindi qui nel quartiere di San Lorenzo, e poi la prossima settimana magari leggeremo, daremo notizia dei report. Anzi, se stando a Bologna, ad esempio dentro i sottotavoli, hai modo anche di recuperare contatti con le compagne degli altri spazi femministi in altre città, sicuramente, insomma, da questa radio saremo ben contenti e contente, insomma, di approfondire, di riuscire, come dire, a intessere, ad ampliare questa rete, per far sì che poi la battaglia di una sia la battaglia di tutte, insomma, che ci sembra veramente molto importante. Come vi dicevamo, l'altro tavolo di cui non abbiamo fatto in tempo con te a parlarle è quello del lavoro e del welfare, tavolo che propone una serie di cose, tra cui il reddito o la proposta del reddito di cittadinanza, e appunto che la critica che viene fatta è che si profila sempre di più come un reddito di subordinazione, subordinato a che? Sia al mercato neoliberista, ma anche di addestramento al lavoro povero, scarsamente retribuito, o anche al lavoro, ciao, buona assemblea, al lavoro gratuito, in perfetta ovviamente coerenza con le politiche che ritroviamo anche all'interno della scuola, come sono le politiche di alternanza scuola-lavoro, introdotte, manca a dirlo, dal governo precedente, ovvero sia il governo Renzi, con la cosiddetta buona scuola. Quindi un dispositivo paternalista che, come il reddito di inserimento, il famoso REI, che è quello attualmente in vigore, sarà disegnato sulla famiglia e non sulla persona, con lo scopo di acuire la dipendenza delle donne dal reddito dei capofamiglia. Ma, come dicevamo, anche questo tavolo si pone una serie di domande. Scusate un attimo che le recupero. È vero che questo tavolo, oltre a criticare ovviamente il reddito di cittadinanza, ha portato avanti anche delle critiche al decreto dignità, alla pensione quota 100, insomma parecchie riflessioni che si concludono con alcune domande aperte, un po' come tutti i tavoli. Ovvio che questo materiale, lo ricordiamo, lo potete sempre trovare sul sito di Non Una Di Meno, e le domande aperte sono: come possiamo tradurre la rivendicazione del reddito e di un salario minimo europeo in iniziative di lotta in grado di segnare davvero una frattura e un'inversione di tendenza contro le politiche statali al servizio del capitalismo? Questa è la domanda principale. Dice: come possiamo nei prossimi mesi dare visibilità alle lotte contro la violenza, alle molestie sui posti di lavoro, creando condizioni perché si moltiplicano e accumulino forza? Come possiamo trasformare lo sciopero sociale femminista della produzione e della riproduzione dai generi e dei generi in una pratica di lotta quotidiana e sempre più capillare e coordinata dentro e fuori i posti di lavoro, verso il 25 novembre e verso lo sciopero globale del prossimo 8 marzo? E ancora, per finire, ne parlavamo un po' all'inizio, di come lavorare al lancio della campagna Rigeneriamoci Liberamente e alla seminaria che si terrà a Roma il 9, 10 e 11 novembre. La seminaria infatti ha come l'obiettivo quello di offrire uno spazio di incontro, approfondimento, confronto partecipato, aperto sulle tematiche a cui ovviamente Non Una Di Meno sta lavorando, a partire dal piano piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. Vogliamo farlo con un approccio laboratoriale, performantico, orizzontale, partecipativo, spazi e tempi in cui i nostri corpi staranno insieme per produrre dinamiche che ci consentano di vivere senza preconcetti o stereotipi le nostre differenze e per rendere possibile la decostruzione e costruzione di possibili percorsi. E per questo, insomma, anche a livello nazionale è stato proposto l'assunzione di questa campagna. Questo e molto di più, se volete approfondire, lo troverete sul sito di Non Una di Meno, ma soprattutto potete intercettarlo andando a Bologna questo sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre. Noi chiudiamo qui questo spazio, appunto, su questa prossima Assemblea Nazionale a brevissimo per affrontare l'altro tema di oggi.
Streets, love.